Chirokitia neolitica. L'insediamento neolitico di Chirokitia si trova vicino all'omonimo villaggio nel distretto di Larnaca e fa parte del patrimonio culturale dell'UNESCO dal 1998. L'insediamento risale al periodo neolitico 7500-5200 a.C. ed è il meglio conservato di tutti gli altri dello stesso periodo, non solo a Cipro, ma anche in tutto il Mediterraneo orientale. La sequenza delle fasi cronologiche dell'insediamento rappresenta la storia del periodo neolitico di Cipro e fornisce delle informazioni riguardo all'espansione della civiltà neolitica in tutta l'area. Per comprendere i criteri secondo i quali gli antichi abitanti dell'isola scelsero questo luogo per stabilirsi, quali strumenti utilizzarono, cosa inclusero nella loro alimentazione e su come vissero la loro vita quotidiana, dobbiamo viaggiare indietro nel tempo. Già nel periodo del Miocene, l'isola di Cipro si separò dal continente su cui l'uomo fece la sua apparizione molto presto e dove, nel corso del X-IX millennio, avvenne la transizione dalle società di cacciatori e raccoglitori alle prime civiltà agropastorali con la creazione dei primi villaggi, l'addomesticamento degli animali, la coltivazione delle piante e il raggiungimento di nuove competenze tecniche. L'uomo apparve sull'isola durante il decimo millennio, come testimoniato dal sito archeologico di Akrotiri Aitokremos e dai reperti archeologici ritrovati nella località Rudia, ai piedi del monte Trodos. Recentemente sono state scoperte delle nuove prove che confermano la presenza umana a Cipro durante il nono millennio, come per esempio presso la località di Agia Barbara Asprocremos e Agios Tyukonas Klimonas. Finora, i dati derivati dai metodi di cronologia con il carbonio 14 e dalla applicazione della dendrocronologia collocavano i primi villaggi neolitici a Cipro tra l'8400 e l'8300 a.C. circa. Durante questo periodo, prospere comunità di villaggi appaiono sull'isola, dove gli abitanti si occupavano di agricoltura, di zootecnia e dello sfruttamento di animali domestici e specie vegetali, anche se gli antenati selvatici delle specie citate non erano noti sull'isola. Questa civiltà si chiama Neolitico Preceramico di Cipro. Preceramico perché le tecniche della produzione ceramica non erano ancora note. Questa civiltà preceramica è rappresentata dall'insediamento di Chirokitia e circa altri 20 sparsi in tutta l'isola. Dall'apostolo Andrea, Castros all'estremità nord-orientale, da Coletria Ortos sul lato sud-ovest e da Trullì e Petra di Limniti al nord, da Calavasos Tenda e Pareclisia Schillurocambos a sud, senza dimenticare il centro dell'isola con gli insediamenti delle località Idalion Grindi e da Cataliondas Cuverlos, giusto per citare alcuni dei siti che sono stati indagati archeologicamente. Il nome dell'area. Secondo la Grande Enciclopedia di Cipro, l'opinione prevalente è che Chirokitia è un nome composto dalle parole Chiros, che significa maiale, e Chiti, che significa letto, denotando in tal modo un luogo dove venivano allevati i suini. Altri suggeriscono che il luogo in origine fu chiamato Sidirochidia, cioè zona ricca di ferro. Si dice inoltre che l'origine del nome può essere ricondotto alla parola Chirogitia da Chiro, derivante da Keir, che significa mano, e Gitia, che significa magia, divinazione, elementi che implicano una pratica della chiromanzia. Un'altra ipotesi sostiene che il nome originale potrebbe essere stato Hierokitida, cioè luogo sacro. Tra le interpretazioni più fantasiose, alcune sostengono che il nome fosse una combinazione delle parole Giro e Oikia, che significa casa, dal momento che le abitazioni preistoriche scoperte del luogo erano rotonde. La tradizione vuole che il nome derivi da Kairekitia, frase di saluto probabilmente rivolto dalla leggendaria e misteriosa Rihena, cioè regina di Cipro, a una sua amica di Kition. Altri sostennero che questa denominazione provenisse dalla pianta Annona cherimola, coltivata a Cipro sotto il nome più semplice di Cheromola. Qualunque sia l'origine, sulle vecchie carte geografiche, il villaggio è contrassegnato come Cherochetica o Cherochitia. Ricerca archeologica. Il sito fu scoperto nel 1934 dall'archeologo Porfirio Di Cheo, che, per conto del Dipartimento delle Antichità, seguì gli scavi condotti nel corso di un periodo di 10 anni, dal 1936 al 1946, mentre l'esplorazione fu ripresa nel 1977 dalla missione francese archeologica promossa dal Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica e dal Ministero francese degli Affari Esteri ed Europei, sotto la direzione di Alain Lebrun. Il villaggio è caratterizzato dall'ampia presenza di testimonianze archeologiche risalenti agli albori della storia di Cipro. L'insediamento antico, risalente al VII millennio a.C., si trova su una collina ad est del villaggio moderno di Cherochitia. La sua scoperta nel 1934 fece diventare Cherochitia famosa anche nell'ambito internazionale grazie alle importanti scoperte ed informazioni che sono venute alla luce riguardo il periodo neolitico della Cipro preistorica e non solo. Posizione. Il pittoresco villaggio di Cherochitia si trova in una zona collinare del distretto di Larnaca, a circa 33 km dalla città. Il collegamento con l'Emes o l'Efkosia è permesso attraverso l'autostrada. A nord si collega con i villaggi di Pano e Katolefkara, mentre a nord-est con il villaggio di Vavla. Cherochitia si trova ad un'altitudine media di 220 metri e il suo territorio è diviso dal fiume di Aios Minas. L'area accoglie una piovosità media annua di circa 450 mm e il suo clima favorisce la crescita di alberi di agrumi, olive, carrubi, cereali, foraggi, ortacci e qualche albero da frutto. A nord-est del paese si trova la raffineria di Cherochitia, la quale è alimentata con acque delle diche di Lefkara e di Dipotamos. Una volta distillata l'acqua, viene drenata attraverso una rete di tubi nelle reti di Lefkosia, Larnaca e Famagosta. L'insediamento è costruito sul fianco scosceso di una collina sulla riva occidentale del fiume Maroni, circa 6 km dalla costa. L'insediamento è attraversato da nord a sud da una struttura oblunga in pietra lunga 185 metri. Porfirio Di Cheos, dopo aver scoperto questa struttura, la interpretò come una strada principale. Successivamente venne identificato come il muro di cinta dell'abitato tracciato per una lunghezza di 260 metri. È uno degli esempi più impressionanti di insediamento primitivo stabile sull'isola. La sua costruzione richiedeva sicuramente uno sforzo collettivo, che a sua volta necessitava di una complessa organizzazione sociale. Il muro di cinta rimase in funzione finché l'insediamento non venne ampliato fuori dai suoi confini originari. Questo ampliamento ebbe come risultato la costruzione di un nuovo muro di cinta in pietra, il quale venne tracciato per una lunghezza di 100 metri, dei quali 60 sono stati scoperti. Clima e ambiente. Le scoperte scientifiche testimoniano che nel 6200 a.C. circa il clima in Europa e nel vicino Oriente aveva subito un cambiamento importante. Le ricerche archeologiche, geomorfologiche ed idriche fatte a Cherochitia hanno dimostrato che il suolo è stato eroso violentemente a causa di una serie di flussi d'acqua torrenziali. Successivamente a questo periodo, le condizioni climatiche sembravano essersi stabilizzate in uno schema simile al mite clima mediterraneo di oggi. Gli studi antracologici hanno rilevato un andamento simile. Alberi come olivi, fichi e piante leguminose prosperarono durante la prima fase dell'insediamento, mentre nelle fasi successive la presenza di alberi specifici divenne meno comune e la presenza di specie come i pini divenne gradualmente più pronunciata. Abitazioni. Gli abitanti di Cherochitia vivevano in case circolari con diametro esterno che variava da 2,3 a 11 metri, mentre il diametro interno era compreso fra il 1,5 metro e i 7,5 metri. Di queste si salva solo lo zoccolo inferiore delle pareti, costruito in pietra. L'alzato era in argilla, paglia, plinti e pietre, mentre i tetti erano piatti, costruiti con legno, rami, paglia e terra. Al centro della casa c'era un focolare. Gli scavi hanno dimostrato che ogni casa era composta da diverse strutture circolari costruite intorno a un piccolo cortile dove c'era un mulino per la macinazione dei cereali. La maggior parte delle case neolitiche aveva un semipiano, probabilmente utilizzato come magazzino. Le porte erano strette e sembra che le case fossero costruite in modo tale da proteggere gli spazi interni dalle alluvioni per mezzo di soglie elevate. Si ipotizza inoltre che le pareti interne delle abitazioni fossero decorate, ma il pessimo stato di conservazione non consente agli studiosi di stabilire se i disegni decorativi erano geometrici o rappresentazioni figurative. Inizialmente si credeva che i tetti delle case fossero a cupola, ma i dati recuperati dalla missione archeologica francese dimostrarono che erano piatti e orizzontali. Un tetto che era crollato durante un incendio è stato trovato sul pavimento di una piccola casa ed è stato ricostruito esattamente come era in origine. Nei plinti di cui è composto si distinguono chiaramente le tracce dei rami e delle canne che erano sostenuti da travi orizzontali ricoperti da un sottile strato d'argilla. Un'altra scoperta molto rilevante della missione francese all'estremità nord-occidentale dell'area di scavo, che sembrava essere anche la fine dell'abitato, è la presenza di una doppia o tripla muratura circolare di alcune case. Il muro circolare interno è fatto di plinti e rivestito da un sottile strato di argilla, mentre i muri esterni sono interamente costruiti di pietra. Questo nuovo tipo architettonico, che cronologicamente risale all'inizio del settimo millennio, ricorda le prime case palestinesi della cultura natufiana del periodo neolitico, datate tra il nono e l'ottavo millennio, con le quali probabilmente si pensa vi fosse una qualche relazione culturale, diretta o indiretta. Il rapido aumento del numero dei visitatori nel corso degli anni Ottanta e l'impatto negativo di questo sui monumenti antichi e sui siti archeologici richiesero l'urgente necessità di proteggere l'antichità cipriote. Nel tentativo di salvaguardare la ricchezza archeologica dell'isola e contemporaneamente migliorare il livello dei servizi offerti ai visitatori, il Dipartimento delle Antichità elaborò dei piani generali per la conservazione e la gestione dei siti archeologici. Così, nel 1994, il Dipartimento attuò un piano per la conservazione e la valorizzazione del sito di Chirokitia. Per aiutare i visitatori a comprendere meglio il sito, il Dipartimento delle Antichità, in collaborazione con la missione archeologica francese, procedette alla ricostruzione di 5 case circolari e di una parte della recinzione con il suo ingresso. Sono stati utilizzati solo i materiali e i metodi di costruzione tradizionali, mentre tutte le materie prime provengono dalla zona circostante e dal fiume di Maroni che scorre vicino al sito. All'interno delle case sono state collocate copie di oggetti neolitici. Le persone e le loro credenze. I riti funerari dell'insediamento di Chirokitia rivelano ampiamente la religiosità dei suoi abitanti, che deriva dal loro rispetto per i morti e dal culto in questione. Le tombe erano singole. I corpi, in genere, si seppellivano in posizione fetale in piccoli pozzi sotto i pavimenti delle case rotonde. Il rituale di sepoltura fu dedotto attraverso lo scavo di una tomba che permise agli archeologi di ricostruire alcuni dei passaggi del seppellimento di una donna adulta. In alcune tombe venivano collocati dei corredi funebri a seconda del sesso del defunto. In molti casi i morti erano accompagnati da oggetti di uso quotidiano, come vasi di pietra interi o frantumati e collane fatte con conchiglie marine o perline di pietra. Un altro rito di sepoltura osservato in alcuni casi è il posizionamento di una pietra grezza o scolpita sul corpo. Si pensa che la pietra avrebbe impedito ai morti di tornare in vita. Un altro ritrovamento funerario importante è una piccola testa femminile di argilla cruda con caratteri naturali e capelli rappresentati con linee verticali ondulate. Questa figurina è l'unico e il primo esempio dell'arte plastica cipriota. Gli affreschi presenti sul sito sono rari e molto mal conservati, perciò incomprensibili. Dell'affresco meglio conservato, trovato a Cavalò Stendà, si distinguono i resti di una scena in cui sono rappresentate almeno due figure umane, una delle quali con le mani alzate in una posizione che ricorda la figura che orna una coppa di pietra trovata a Chirochitia, simile a quella di Çatalhöyük in Anatolia. Ciò porta alla conclusione che la figura umana faceva parte dei temi della rappresentazione figurativa. La figura umana è anche il tema prevalente delle figurine che mostrano una certa somiglianza con le culture del vicino Oriente. Ad eccezione di un'unica testa d'argilla esposta nel Museo di Cipro a Lefkosia, tutte le figure di Chirochitia sono di pietra. Alcune sono scolpite su piccoli ciottoli con incisioni oblique che a volte vengono integrate con un'incisione verticale per indicarne le gambe, mentre altre sono figurine più astratte, ma ci sono anche casi con raffigurazioni più dettagliate. Tali esempi possono essere trovati nella Sala 1 del Museo di Cipro a Lefkosia, ma anche nel Museo archeologico di Larnaca, nella Sala 1, a destra. L'assenza della figura femminile nell'iconografia della fase preceramica del Neolitico cipriota è un elemento notevole, soprattutto se si considera che nel vicino Oriente, già nel nono millennio a.C., vi sono numerose raffigurazioni umane prevalentemente femminili. Nella zona dell'insediamento scavata dagli archeologi sono venute alla luce più di 240 sepolture. La maggior parte di esse erano di neonati e bambini, il che suggerisce un alto tasso di mortalità in quella fascia di età. Dagli studi scientifici degli scheletri e crani emerge che la media di vita a Chirochitia era intorno ai 35 anni per gli uomini e 33 per le donne. Studi speciali di craniologia e di antropologia hanno dimostrato che la maggior parte degli abitanti di Chirochitia erano brachicefali. Questo fenomeno, in combinazione alla presenza di ossidiana, corniola, ematite e altre pietre preziose tra i reperti mobili, fu oggetto di numerosi dibattiti che hanno condotto a diverse teorie riguardanti l'origine dei primi abitanti dell'isola e lo sviluppo della civiltà cipriota del Neolitico a ceramico. Le teorie derivanti dalla presenza di queste pietre, che non si trovano nella stratificazione geologica dell'isola ma nelle regioni centrali del sud-ovest dell'Asia Minore, Anatolia, in Palestina e nell'isola di Delos, hanno indotto ad ipotizzare che i primi abitanti di Cipro fossero originari principalmente della Palestina, mentre alcune tribù o gruppi etnici fossero venuti dall'Asia Minore, portando queste pietre con loro. Nel Museo di Cipro sono esposti strumenti in ossidiana provenienti forse dall'Asia Minore o da Delo. Tuttavia, anche queste teorie non restituiscono certezze, perché, secondo altri, la presenza di questi materiali tra i reperti di Chirochitia indizierebbero probabili rapporti commerciali da Cipro e i paesi vicini. Si sostiene che la civiltà neolitica ceramica di Chirochitia e di Cipro in generale costituisse lo sviluppo di una precedente civiltà. Quest'ultima teoria sembra essere confermata dalle differenze nelle caratteristiche di base e dagli elementi delle culture del settimo millennio, quella di Cipro da un lato e dei paesi vicini dell'Asia Minore, dell'Anatolia e Palestina dall'altro. Le case rotonde di Chirochitia, datate al settimo millennio a.C. circa, hanno più somiglianze con le case rotonde di Palestina, della civiltà natufiana del nono e ottavo millennio, mentre sono del tutto dissimili dalle case del settimo millennio di Gerico o Eyan, le quali erano a pianta quadrangolare con i pavimenti ricoperti di intonaco rosso lucido. Infatti, se i primi abitanti di Cipro erano coloni della Palestina, avrebbero dovuto costruire le loro prime case secondo i propri canoni di costruzione e non secondo quelli delle case natufiane, che erano molto più antiche. Non possiamo escludere la possibilità che i futuri scavi archeologici nei siti preistorici di Cipro potrebbero rivelare un periodo proto-neolitico che coincide sia cronologicamente che culturalmente con il periodo natufiano in Palestina. Tali nuovi elementi potrebbero far luce sull'identità finora oscura dei primi abitanti dell'isola. Attrezzi e utensili. Gli abitanti di Chierokitia costruivano strumenti in selce, pietre calcaree, diabase e ossa di animali, di solito metatarsi di daino. Gli strumenti furono usati per trovare ed elaborare il cibo e per la produzione di vari oggetti. Tra gli strumenti disponibili vi sono falci per i cereali e le canne, strumenti per la lavorazione del legno e per la raschiatura di pelli fresche. La maggior parte degli strumenti ossei venivano utilizzati nella produzione di vari oggetti, tra i quali anche strumenti di perforazione. Sono stati trovati mulini, martelli e battitori. La presenza umana prevale nelle figurine trovate nell'insediamento neolitico di Chierokitia. Tutte le figurine, ad eccezione di una in argilla, sono scolpite in pietra. Gli abitanti lavorarono il diabase, una pietra dura, per la fabbricazione di utensili di pietra che costituiscono un elemento caratteristico e distintivo del periodo aceramico cipriota, che va dal 7500 al 5200 a.C. Devono senza dubbio aver avuto vasi realizzati con materiali deperibili, come legno, canne intrecciate e pelle, ma non c'è nessuna traccia di essi. Al contrario, sono presenti vasi di pietra di varie forme, realizzati con lastre, conglomerati o pietre calcaree dure. Le tazze sottili e le ciotole furono realizzate da pietre calcaree tenere. Per la fabbricazione di gioielli usavano il picrolite, una pietra verde morbida che si trova in grandi quantità nel letto del fiume Curis, a ovest di Lemeso. In una cripta furono trovati una ventina di ciotoli grezzi che, secondo gli archeologi, era la fonte di approvvigionamento di picrolite che soddisfava tutta l'isola, dato che oggetti di questa pietra sono stati trovati anche nel piccolo villaggio di pescatori di Andreas Castros, all'estremità orientale di Cipro. Gioielli realizzati con conchiglie marine, corniole, ematite, andesite e altre pietre preziose dimostrano il gusto raffinato e confermano la cultura estetica degli abitanti manifestata anche nella decorazione dei vasi di pietra. Attività e stile di vita. Le esigenze alimentari degli abitanti venivano per lo più soddisfatte dall'allevamento del bestiame, dalla caccia, dall'agricoltura e dalla raccolta di frutti selvatici. Tuttavia, sembra che le persone utilizzassero tecniche di pesca sofisticate, reti accuratamente intrecciate o corde con ganci robusti. Questo si evince dai tipi e dalle dimensioni dei pesci che pescavano, in genere molto grandi, orate, cernie e cefali. L'agricoltura fu principalmente concentrata sui cereali, lenticchie e legumi. Gli abitanti di Chierokitia arricchivano la loro alimentazione con noci e frutti raccolti dagli alberi selvatici, come pistacchi, fichi, olivi e prugne. Contemporaneamente, però, nelle zone al di fuori del villaggio, allevavano soprattutto pecore, capre e maiali. Praticavano anche la caccia al cervo, ma non sappiamo le modalità. Non sono state trovate frecce, quindi si suppone che le loro armi fossero elementari, come ad esempio lance di legno con punte temprate al fuoco. La scoperta da parte della missione francese di vari semi di cereali carbonizzati, come grano, farro e orzo, ma anche di legumi, testimonia che l'alimentazione degli abitanti di Chierokitia, oltre la carne e il pane, includeva anche fagioli, piselli, ceci e olive, alimenti che venivano coltivati nella vicina valle. La civiltà ceramica del neolitico cipriota di Chierokitia subì una brusca interruzione intorno alla metà del sesto millennio. Per ragioni sconosciute, l'insediamento fu abbandonato per quasi 1000 anni e venne ricostruito durante il quinto millennio a.C. Contemporaneamente con l'area di Chierokitia, la civiltà ceramica del neolitico si sviluppò anche a Kalavasos Tenda, in località Trulli, nella provincia di Kerinia, a Petra Tulimniti e nella località Castros, nella penisola di Carpasia, vicino al monastero dell'Apostolo Andrea. Tuttavia, questa lacuna che si rileva nella zona di Chierokitia sembra essere un fenomeno generale, poiché si ritrova anche negli altri insediamenti. Dal 5000 a.C., quando l'insediamento di Chierokitia fu ricostruito, si è all'inizio della seconda fase della civiltà neolitica di Cipro, nota come Neolitico II o Periodo Neolitico Ceramico, che continuò fino al 3900 a.C. Questa nuova fase culturale è rappresentata principalmente dall'insediamento di Sotira. Oltre a Chirokitia, la fase viene rilevata anche negli strati superiori degli insediamenti della località Vrisi di Aios Epictetos nella provincia di Kerinia, in località Dracos di Filia e a Calavasos 1. Anche se durante il periodo neolitico ceramico vi è un notevole cambiamento nell'architettura domestica, a Chirokitia non c'è nessuna traccia. I vasi di pietra furono in gran parte sostituiti dalla ceramica verniciata in rosso, in particolare la ceramica con decorazione a pettine, di cui una grande quantità fu scoperta a Sotira. Gli oggetti più rappresentativi di questa tecnica sono le ciotole da latte con sbocchi semicircolari. Insieme alla produzione dei vasi con le decorazioni a pettine, continua la creazione di semplici vasi in pietra di andesite che mantengono lo stile ceramico. Non ci sono cambiamenti significativi per quanto riguarda i riti funerari, l'artigianato, l'agricoltura e l'allevamento degli animali. Anche il livello generale economico e culturale degli abitanti di Chirokitia rimase lo stesso di quello delle persone che avevano abbandonato l'insediamento circa 1000 anni prima. Purtroppo, di questo nuovo insediamento non si salva nessuna traccia. Gli elementi a disposizione degli archeologi non sono sufficienti per spiegare questo improvviso abbandono. Le analisi polliniche effettuate non rivelano cambiamenti climatici durante quel periodo che avrebbero potuto disturbare l'equilibrio ecologico dell'isola, causando una riduzione drastica delle risorse. Non sono state rilevate neanche tracce di disastri naturali, epidemie o devastazioni causate da un'azione nemica. L'incertezza sulla fine della fase aceramica ne segna anche l'inizio. E infatti, a Cipro non è stato trovato nessun elemento che indicasse l'improvviso emergere di una civiltà organizzata, anche se per molti aspetti appare così diversa dalle altre civiltà note dall'Asia Minore. Tuttavia, una serie di indicazioni supportano l'ipotesi che ci fosse una comunicazione tra Cipro e la terraferma e che una parte della popolazione dell'isola potrebbe essere stato il risultato di una colonizzazione che presupponeva la navigazione nel braccio di mare. Sappiamo che già nel primo periodo paleolitico i popoli del Mediterraneo orientale avevano imparato quest'arte. Una prima indicazione è la presenza negli insediamenti ciprioti di materie prime quali l'ossidiana e la corniola, che erano sconosciute sull'isola, quindi importati. Una seconda indicazione è la comparsa di nuove specie animali. Daini, pecore, capre, maiali, ma anche gatti, cani e volpi vengono a sostituire gli ippopotami pigmei e gli elefanti nani che vivevano a Cipro nel periodo del Pleistocene. Cervi e suini, teoricamente, possiedono la capacità di attraversare a nuoto il braccio di mare che separa l'isola dal continente, ma una tale capacità difficilmente può essere attribuita a pecore e capre e molto meno ai gatti. Inoltre, la concentrazione di cereali e legumi trovati nei siti archeologici ciprioti permette di ipotizzare che fossero materie importate dall'isola. Anche se alcune di queste piante si trovavano precedentemente a Cipro, in forma non coltivate, sappiamo che nei villaggi neolitici sono stati trovati solo nella loro forma coltivata. In altre parole, se i coloni non avessero importato tali colture, sicuramente avrebbero portato con sé la conoscenza dei processi necessari per la loro coltivazione. Infine, l'arte degli affreschi, la lavorazione della pietra e le tecniche di tessitura includono Cipro all'interno di una tradizione culturalmente generale. Tutte queste indicazioni conducono a una probabile colonizzazione dell'isola, ma non sono sufficienti per rintracciare con certezza l'origine di quei coloni. Quindi, se ipotizziamo che l'habitat naturale della dama mesopotamica, una sottospecie di daino a cui appartiene il cervo cipriota, grazie ad alcune sue caratteristiche morfologiche, non aveva subito modifiche significative nel tempo, allora l'animale introdotto a Cipro dovrebbe essere di origine orientale. Accettando l'idea secondo la quale l'inizio della fase della ceramica a Cipro risalga al nono millennio a.C., la posizione dell'isola all'interno di una tradizione generale porta a interpretare l'insediamento in questa nuova area come vengono interpretati gli insediamenti sulle prospere zone costiere del continente, le rive dell'Eufrate, le oasi interne della Siria e della Giordania e del Sinai, ossia come uno degli episodi della diaspora dell'uomo neolitico, uno degli episodi di quel fenomeno che è stato definito esodo neolitico. Vediamo ora che cosa c'è lungo il percorso del sito archeologico. La prima cosa che incontriamo salendo a piedi è l'ufficio del custode, dove potete procurarvi il materiale informativo e la guida del sito che facilita l'orientamento. Circa 100 metri dopo si vedono le strutture circolari, una sezione del recinto dell'abitato con un'entrata, esattamente come sono stati trovati durante gli scavi, sulla sommità della collina. Nelle vicinanze scorre il fiume di Maroni. Passando la rampa si sale sul versante del monte e da qui si accede al sito che oggi è suddiviso in 4 settori. Tale divisione non corrisponde ai dati del periodo neolitico. Nel settore A, sulla nostra destra, si vedono i resti del muro perimetrale che continua fino alla collina e alla base delle strutture circolari. Al centro si distingue un edificio di grandi dimensioni, 1A, con un diametro esterno di 8 metri. Si scorgono anche i due pilastri di pietra massiccia che un tempo supportavano il semipiano. Si noti che 4 edifici sono stati costruiti in continuità nella stessa abitazione. In alcuni di essi si può ancora vedere il focolare che veniva usato per la preparazione del cibo. Proseguendo la salita, percorriamo il settore B e raggiungiamo le rovine del primo edificio, numero 20, che è simile a quello precedente. È grande ed è dotato anche questo di 2 pilastri in pietra. Inoltre, contiene 2 mulini su una base semicircolare. L'edificio 29 si completa con un'aia circolare lastricata che indica le occupazioni degli abitanti. Salendo più in alto si entra nel settore C, dove i primi edifici che incontriamo non presentano elementi particolari. Il Dipartimento delle Antichità ha fatto degli interventi per proteggere le pareti circolari delle strutture. La costruzione 45 presenta 3 mura concentriche e 2 dei suoi pilastri sono stati posizionati in modo diverso. 7 sepolture di adulti sono state rinvenute in questa casa. In una delle tombe, il defunto aveva nella mano destra 10 strumenti in osso. L'uso ininterrotto degli edifici viene confermato anche dalla struttura 47, che dispone di 8 strati pavimentali consecutivi. Dopo l'edificio 23 inizia il settore D, dove possiamo vedere l'estensione della parte perimetrale. I reperti più significativi in questa zona sono i resti di uno dei 2 punti di accesso dell'insediamento. Una scalinata complessa che costituisce un sistema unico non solo a Cipro, ma anche nel vicino Oriente. Una sua copia può essere vista all'ingresso del sito. Notevole è anche la struttura a forma di S che, come sembrerebbe, sia stata abitata senza interruzione per un lungo periodo. Qui sono appena visibili alcuni resti di affreschi. In diversi punti all'interno dell'insediamento sono state costruite delle piattaforme per facilitare i visitatori che desideravano scattare delle fotografie. Dopo la visita al sito archeologico, se vi piace camminare e volete continuare a passeggiare, potete seguire il sentiero che conduce al villaggio di Chirokitia. Il punto di partenza è situato subito dopo il parcheggio, di fronte all'uscita del villaggio Tochni e le chiese di Aios Fanurios e Aios Necrarios. Questo è un sentiero di seconda categoria, vale a dire che possiede un grado di difficoltà medio, dovuto alla particolarità morfologica del terreno, come gli improvvisi cambiamenti di pendenza, in salita e o in discesa, che rendono il percorso stretto e scosceso. I primi 800 metri sono asfaltati, mentre gli ultimi 800 sono su strada sterrata, stretta e ripida. La lunghezza del percorso totale è di 2 km. Il sentiero naturale. Il sentiero, lungo 2 chilometri, inizia dalla piazza centrale del paese. Passeggiando per Chirokitia, si può ammirare la pittoresca comunità con le strade lastricate e le case tradizionali. 2 case costruite sopra la strada formano un piccolo porticato. Scendendo, alla vostra sinistra, si vede il fiume di Aios Minas, con le sue vegetazioni selvagge. Il paesaggio roccioso è di una bellezza unica. A metà strada, lungo il sentiero, si trova una grotta che, secondo la tradizione, gli abitanti del villaggio utilizzavano come rifugio per proteggersi dagli attacchi dei pirati e dai disastri naturali. Sopra la caverna ci sono delle panchine dove gli escursionisti possono riposare prima di continuare verso la montagna. Raggiunto il dorsale della montagna, si può vedere l'insediamento neolitico, l'autostrada Lemesos-Lefkosia e, sullo sfondo, il mare di Zigi. Il percorso termina presso il sito archeologico di Chirochitia, dove si può ammirare la magnificenza e l'arte dei nostri antenati. Non c'è stato alcun intervento antropico. In qualsiasi punto il percorso, la vegetazione è totalmente naturale. Si dice che se una persona è in grado di fare il percorso dall'inizio alla fine senza sentire la stanchezza a causa dei cambiamenti di pendenza, allora non ha nessun problema di salute. Il villaggio di Chirochitia offre grandi opportunità per vacanze spensierate in compagnia di tradizione e natura. È incluso nel programma di agriturismo realizzato dall'Organizzazione del Turismo di Cipro nel 1992. Chi volesse trasformare le case esistenti in alloggi turistici, taverne tradizionali, negozi turistici e centri culturali può partecipare al programma. Tutte queste attività devono integrarsi con l'ambiente tradizionale della comunità. Chirochitia soddisfa questo requisito in tutti gli aspetti. Il villaggio ebbe uno status importante nel periodo del Medioevo. Sempre secondo la Grande Enciclopedia di Cipro, le autorità franche avevano concesso il villaggio all'Ordine dei Templari e, successivamente, all'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni, i quali mantenevano la zona come importante feudo amministrativo. La torre, vale a dire l'edificio principale del feudo di Chirochitia, è molto vicino al sito della chiesa di Paneia di Campos. Fu distrutta dai Mamelucchi dopo la loro vittoria nel 1426 e successivamente divenne nota come Serean. Di quella torre oggi si conservano solo poche tracce. La popolazione del villaggio ha subito grandi fluttuazioni. Nel 1881 aveva 337 abitanti, mentre nel 1891 sono aumentati a 384. Nel 1901 sono ulteriormente aumentati a 395 persone. Nel 1960 hanno raggiunto i 406 e nel 1976 il loro numero si ridusse a 383. Nel 1982 erano ancora meno, 369, e nel 2001 sono aumentati a 650. La popolazione del villaggio comprende stagionalmente gli archeologi e gli studenti di archeologia che lavorano agli scavi dell'insediamento neolitico. Due fattori hanno contribuito alla crescita della popolazione nel recente passato: la vicinanza di Chirochitia all'autostrada che collega le tre grandi città dell'isola, Lefkosia, Lemesos e Larnaca, e le migliori opportunità di lavoro grazie al funzionamento della raffineria d'acqua e il cementificio di Vassiliko. L'immagine del paese è arricchita da marcati elementi storici che risalgono al lontano passato di Cipro. Inoltre, ha un certo numero di chiese e cappelle significative. Chiesa di Aios Iakovos o Persis, San Giacomo il Persiano. La chiesa fu costruita agli inizi del XIX secolo nella piazza del paese. Essa è realizzata in pietra e sulla parete nord ha uno spessore di 2 metri. Si tratta di una chiesa ad una navata in stile gotico con copertura in tegole. L'icona del santo è opera del pittore cretese Ioannis Cornaro. Il santo è raffigurato frontalmente, dalle cosce in su, ed è affiancato da 2 angeli. La parte inferiore dell'icona raffigura il martirio. Il grande martire viveva nella città persiana di Beth Lapat verso la fine del IV-inizio V secolo d.C., tra il 395 e il 421. Era un uomo orgoglioso e rispettabile e molto amato da Isdigerde, re dei persiani. Questo legame fu così forte che portò San Giacomo a rinnegare Cristo per accettare amicizia e amore. Sua madre e sua moglie, 2 donne pie, lo convinsero a tornare alla fede cristiana. Il re, considerando questo cambiamento come un tradimento della loro amicizia e infedeltà nei suoi confronti, ordinò la morte del santo. La sua ricorrenza viene onorata il 27 novembre. Chiesa di Aia Paraskevi. La chiesa della grande martire Aia Paraskevi si trova a nord-ovest del paese, al largo dell'autostrada Lemesos-Lefkosia. È un edificio in pietra della metà del XIX secolo che fu restaurato intorno al 1997. La ricorrenza di Aia Paraskevi viene onorata il 26 luglio. Cappella di Aios Georgios Tropeforos, San Giorgio il Trionfatore. La cappella si trova a ovest della chiesa di Panaia di Campos, ad una distanza di 4 km dal villaggio. È costruita in pietra, con un tetto ligneo a doppio spiovente. L'interno della parete sud è ornato da un grande affresco raffigurante il santo a cavallo mentre uccide un drago con la lancia. Nel cortile della cappella vi è una grande pietra rotonda forata nel mezzo. Molti cristiani che soffrono di problemi di salute passano attraverso il foro di San Giorgio, facendo da tramite tra loro e il Dio. Le aiuta a superare la malattia e si festeggia San Giorgio il 23 aprile e il 3 novembre. Panaghia Tucampu. La chiesa di Panaghia Tucampu si trova nella parte occidentale del paese. Alcune fonti medievali ricollegano a questa il nome Nostra Dame de Campos, cioè la Madonna della Piana, in quanto è associato con la pianura di Chirochitia, un'area strategica per la difesa dell'isola in epoca medievale, che fu nel 1269 concessa ai cavalieri di San Giovanni del re Ugo III. Successivamente l'area passò sotto la proprietà dei Templari, che sono accreditati come i costruttori della torre fortificata, situata a nord-est della chiesa. La torre, la chiesa e la terra tornarono sotto la giurisdizione dei cavalieri di San Giovanni nel 1313. Nella sua fase principale, la chiesa era a croce inscritta. Ha una lunghezza complessiva di 13,2 metri e di cui 4,2 sono occupati dal nartece, che fu aggiunto in una fase posteriore al lato ovest. La lunghezza iniziale era di circa 9 metri, senza contare i 2,8 metri dell'abside semicircolare sporgente. La larghezza era di 6 metri. Il perimetro esterno dell'abside conserva due fasi consecutive poligonari, ancora più antiche, appartenenti alle precedenti fasi architettoniche e strutturali. La più antica appartiene a una chiesa a tre navate con abside laterali iscritte, molto probabilmente risalente alla fine del VI o all'inizio del VII secolo. Il tipo architettonico non è ancora stato definito. Era dotata di strutture annesse, sia sul lato nord che al lato sud, di cui quelle del lato sud sembravano di carattere funerario. Durante l'invasione araba, dopo la metà del VII secolo, la chiesa era limitata alla navata centrale della fase iniziale, sfruttando l'abside attuale con piccole modifiche. Le facciate erano rivestite con grandi lastre calcaree che davano l'impressione di una struttura forte, ma si trattava solo di un semplice rivestimento. La piccola chiesa ad un'unica navata e probabilmente a cupola, che sembra crollata alla metà dell'VIII secolo a seguito di un forte terremoto, fu abbandonata temporaneamente. Utilizzando materiale sporadico, fu ricostruita con l'ordine a croce inscritta verso la fine del X secolo, probabilmente poco dopo la fine delle invasioni arabe. Verso la fine del XV secolo o all'inizio del XVI, la struttura fu ampliata verso ovest e ricevette nuovi ornamenti dipinti che conservano le date 1509 e 1514. Un elemento molto caratteristico di questa fase è la porta occidentale ad arco a sesto acuto con un pinnacolo a forma di volto umano circondato da foglie di vite che venne identificato con i franchi Tête de Feuille. Il perimetro della chiesa fu utilizzato per le sepolture, alcune delle quali disturbarono gli strati precedenti del periodo bizantino, mentre a ovest fu formato un cortile con dei porticati sul lato nord ed est. All'estremità nord-occidentale